Il giornale viene avvertito come un giornale opinion leader, come un giornale che è importante per formarsi delle idee, anche idee diverse da quelle del giornale stesso, circa quello che deve essere il paese, quello che si deve fare in determinati campi e via dicendo. Fare questa operazione aiuta a vendere di più, ovviamente, ma aiuta anche il Corriere della Sera ad assolvere una funzione che invece, anche quando vendeva meno, negli anni 10, 20, prima della prima guerra mondiale, poi no, perché c'è stato il fascismo, ma subito dopo la seconda guerra mondiale aveva, cioè di essere il grande giornale di orientamento nazionale, per cui non so, mi racconta Gaetana Feltra che ha oltre 80 anni, che abitava Amalfi da giovane, lui aspettava che arrivasse il Corriere della Sera, che si chiamava Corriere della Sera perché in gran parte d'Italia arrivava nel pomeriggio tardi. Per leggere, per capire, per formarsi un'idea sulle sorti del paese, ecco, il mio sogno è che quello che è il Corriere della Sera qui, per voi, o a Venezia, o a Mantova, o in questa parte d'Italia, possa esserlo anche a Lecce, a Brindisi, a Bari, e non è solo un sogno egemonico di diffusione. È che ogni paese ha bisogno di un grande giornale nazionale che senta la responsabilità e i doveri che sono legati a questo essere giornale nazionale, e sentendo quella responsabilità e quei doveri si fanno dei giornali più belli, migliori, più articolati, che tengono presenti anche dibattiti che sono molto vivaci a Cagliari e poco a Como. E questa è una cosa che arricchisce tutti. Credo che anche agli abitanti di Como faccia piacere conoscere dei dibattiti veri, culturali, politici, economici, che si svolgono e che fanno parte di questo paese. Il giornale deve creare una lingua comune. Non una lingua, la lingua parlata che già l'abbiamo, ma una lingua di concetti, di modi di discutere, e quella cultura fair, ripeto questa parola che mi è cara, cioè del modo garbato di riconoscere i diritti degli avversari, di concepire una discussione come una partita civile che secondo me, di cui secondo me si avverte ancora e forse più che in passato la necessità.
Torno ad una cosa che lei ha detto che mi aveva particolarmente colpito. Lei ha detto, mi fa orrore, l'atteggiamento per cui se governiamo noi ad un certo punto ribaltiamo il tavolo, insomma questa cosa che lei aveva detto.
Se governano gli altri, noi ribaltiamo il tavolo.
Sì, se
Se
governano gli altri noi ribaltiamo il
invece
tavolo.
governiamo noi lo teniamo
Ecco.
lì fisso, inchiodato con dei chiodi.
Sì, esatto, su questo. E le volevo fare questa domanda. È come un po' se questa affermazione che lei ha fatto, fatta da una persona, diciamo, di centrosinistra, come lei si è dichiarato, fosse un'affermazione rassicurante, una garanzia libertaria, anche se lei l'ha proiettata un po' al futuro. E ho pensato, se questa stessa affermazione la facesse un uomo di centrodestra, probabilmente sarebbe recepita invece come un segnale pericoloso di, tra virgolette, dittatura in atto. E arrivo alla domanda, non so se lei ha da dirci qualcosa dal punto di vista storico, ma anche psicologico, del perché la soglia di allarme rispetto ai comportamenti di regime possibili nella sinistra è molto molto più alta, secondo me, della soglia di allarme rispetto ai potenziali comportamenti di regime della destra. Non so se la domanda è chiara.
Cioè, lei pensa che oggi noi abbiamo più paura di un regime di sinistra che di un regime... il contrario? No.
La stessa cosa, se proviene, da sinistra viene percepita come potenzialmente molto molto meno pericolosa rispetto al...
Scompongo la sua domanda. Innanzitutto il fatto stesso che io, che ripeto, ho votato per il centro-sinistra sia nel 94 che nel 96, faccia questi discorsi vuol dire che no, io anzi, comunque lo voglio dire ancora più esplicitamente, mi fa, cioè vedo molti più rischi, anche con tutte le divisioni interne che ci sono nella possibilità che si instauri il regime di centro-sinistra piuttosto che di centrodestra, e spiego perché. No, innanzitutto le faccio una piccola parentesi, è evidente perché questo succede, perché in Italia c'è stato il fascismo, c'è stata, soprattutto più che il fascismo, c'è stata una compromissione della classe dirigente liberale e cattolica con il fascismo, e almeno agli inizi, almeno nella fase fecero finta di non vedere, così allora è rimasto una specie di diffidenza, per cui quando arriva, è come se quando arriva un regime, un possibile regime di destra, tutti diffidano che coloro che non furono capaci di opporsi o che non vollero vedere, non vollero opporsi, allora magari non si opporrebbero neanche adesso. E poi, per non essere, perché loro hanno perso in questo secolo, le sinistre hanno vinto, i comunisti sono stati abili e si sono trovati abili, perché sono stati dei tattici, non ci dimentichiamo che nel 1939, quando cominciò la Seconda Guerra Mondiale, cominciò con i comunisti e i nazisti alleati e rimasero alleati per quasi 2 anni. L'occupazione della Polonia nel settembre del 1939, con cui iniziò la Seconda Guerra Mondiale, iniziò che il 1 settembre entrarono i nazisti da una parte, il 15 settembre entrarono i comunisti dall'altra e si papparono metà Polonia gli uni e gli altri, e la Seconda Guerra Mondiale per 2 anni fu combattuta con un'alleanza fra comunisti e nazisti. Poi i comunisti passarono meritoriamente dalla parte del fronte della libertà, quindi si trovarono a essere vincitori della guerra, e come sempre succede dal primo secolo avanti Cristo, ma anche dall'intero millennio avanti Cristo, ai vincitori viene riservato un trattamento ideologicamente migliore che ai perdenti, si vedono più facilmente le colpe dei perdenti, senza contare poi che il nazismo fu un errore fra i peggiori nella storia dell'umanità e via dicendo, e quindi le parentele della destra con questo regime orribile, ecco, tutte queste cose messe insieme fanno sì perché che spiegano in parte perché c'è un più allarme nei confronti della destra che nella sinistra. Ma le ripeto, tornando a oggi, io oggi penso che ci siano più preoccupazioni, almeno da parte mia, di un'omologazione conformista nella sinistra che in quella sgangherata truppa che si è mostrata essere la destra. Penso che la destra italiana, il centrodestra italiana, probabilmente anche per i motivi storici di cui ho appena detto, per questo peso bestiale di una soma che è diventata di piombo in questo secolo, faccia fatica a venire fuori come una forza politica credibile, che può governare, che può reggere ai controurti che provoca andando al potere, mentre la sinistra opera una saldatura col ceto intellettuale, giudiziario e compagnia cantando, per cui almeno all'apparenza può restare al potere decine di anni. Ma io, da persona di sinistra, non sono tranquillo e sono preoccupato. Primo, perché questa cosa può determinare qualcosa che assomiglia a un regime. E secondo, perché sul campo, e questo è un discorso lungo, mi sembra che siano rimasti molti risentimenti di persone, non solo di destra, ma anche di sinistra, che non sono convinte di quello che sta succedendo, che sentono il peso di quello che sta capitando è che se vanno avanti così le cose, se non gli si dà l'occasione di poter avere una rivincita, di poter a loro volta, qui parlo della destra, tornare al governo in modo normale, regolare, legale, beh, a un certo punto nella storia succede sempre che poi si presenta in una maniera che adesso non possiamo neanche sapere, non possiamo individuare, non ci può venire in mente, si presenta un partito dell'avventura, qualcuno che ti trascina e così, e tu per il risentimento, perché non hai più nulla da perdere, perché sei disgustato del fatto che la partita a cui pensavi di partecipare lealmente si è rivelata una partita truccata, a quel punto dici ma io partecipo all'avventura, io tutto sommato, purché vedo quelli lì nella polvere, non mi importa con chi mi accompagno. Ecco, secondo me, se sparisce una cultura delle regole, si sarebbe detto qualche anno fa, e le regole devono far sì che può vincere il centro-sinistra ma anche il centro-destra, e che quando vince il centro-destra deve poter governare 5 anni e poi non con trucchi parlamentari se arriva all'opposizione, se non si afferma un partito delle regole, io temo, ho molta paura che al di là dei rischi di regime ci siano anche rischi di avventure strane, che le rivincite siano cercate per vie traverse. Mi stupirei, ecco, mettiamola così, mi stupirei che tutti si rassegnassero come pecore e dicevano vabbè, andiamo avanti per 50 anni, 100 anni con questi qui. Non ci credo. Penso che insensibilmente i vincitori delle ultime elezioni non avvertano dei pericoli. Penso che non colgano nel loro modo di rispondere alle cose della Lega, e ve lo dico per la quarta volta, sono un antipatizzante della Lega, ma nel loro modo sprezzante, giudiziario, molto verbalmente così antipatico di rispondere alla Lega, penso che ci sia qualcosa di che dovrebbe preoccuparci anche chi come me ha votato per loro. C'è qualche cosa di da classe dirigente che non capisce il suo paese, che non capisce i tempi, che non capisce che cosa si esprime dietro quelle manifestazioni, e quindi ci sono le premesse di un che si vada a correre un gran brutto rischio.
Bene, concludiamo questa serata ringraziandola moltissimo del tempo che ci ha accordato e della condivisione di esperienza, soprattutto su molti temi. Sarebbe molto bello andare avanti e credo che
non mancherà occasione.
La ringraziamo moltissimo.
Grazie, davvero.
Noi ci rivediamo insieme martedì 21, come avete avuto dall'avviso sulla sedia, per l'incontro con Giuliano Ferrara. Arrivederci, buonasera. Allora 21.